Dig, man, there goes Mac the Knife.
Benvenuti a questa nuova puntata di Messie Tussauds, il programma di approfondimento culturale ispirato al museo delle cere più famoso del mondo. In ogni puntata parliamo di un personaggio celebre che ha contribuito a suo modo a scrivere una pagina di storia del mondo. Domenica 14 luglio si è chiusa la 40ª edizione dell'Umbria Jazz a Perugia e in occasione del festival il personaggio della settimana non poteva che essere in tema con questo evento. Per presentarlo userò una citazione. Se mai ci fu qualcuno degno di essere chiamato Mr. Jazz, questo fu Louis Armstrong. Fu la quinta essenza del jazz e resterà tale. Ogni suonatore di tromba che abbia deciso di suonare nell'idioma americano è stato influenzato da lui. Così si espresse Duke Ellington qualche giorno dopo la morte, avvenuta nel 1971, sul conto del suo celebre collega. Welcome to Satchmo.
Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to
Louis Daniel Armstrong, trombettista jazz, è uno dei massimi esponenti di questo genere di musica. È colui che ha dato un'impronta del tutto nuova alla musica afroamericana. Per quanto concerne la sua nascita, vi è un piccolo retroscena, che definisce anche un piccolo giallo. Armstrong ha sempre dichiarato di essere nato il 4 luglio del 1900, giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Ma in realtà, studi recenti hanno dimostrato che il grande trombettista è nato il 4 agosto del 1901. In particolare sono da segnalare le ricerche sovvenzionate proprio da New Orleans, la sua città natale, ed effettuate da Ted Jones, il quale sembra che abbia trovato i certificati originali di battesimo del re del jazz. Secondo questi atti, Satchmo, questo era il soprannome che gli verrà affibbiato, significa bocca a sacco, si era invecchiato di un anno e un mese, forse per risolvere alcuni problemi legati ai suoi esordi giovanili a Chicago e New York, dove non voleva sembrare più giovane di quello che era. Louis Armstrong ebbe un'infanzia travagliata. I genitori si separano poco prima della sua nascita e il piccolo viene affidato alla nonna materna, Josephine, mentre la madre con tutta probabilità si prostituiva. Le sue giornate trascorrono in bilico fra l'emarginazione e la delinquenza, anche se, fortunatamente, un grande interesse nasce dentro di lui, un antidoto capace di allontanarlo da pericolose deviazioni e nello stesso tempo di sollevarlo da quello squallido ambiente. La musica. Ancora troppo giovane per suonare la tromba o per apprezzarne potenzialità e sfumature, si limita in quel periodo a cantare in un gruppo locale assai peculiare, dato che come palcoscenico aveva unicamente le strade. La pratica estemporanea, il canto di getto a squarciagola gli permettono comunque di sviluppare un'ottima intonazione e un notevole senso dell'improvvisazione. E non dimentichiamoci che di fatto quest'ultima è la caratteristica principe che distingue il jazz. Andiamo ad ascoltare We Have All the Time in the World.
We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world. just for love. Nothing more, nothing less, only love.
Ma la vita di strada è pur sempre la vita di strada, con tutti i pericoli e i disagi che essa comporta. Luis, pur volendo, non può del tutto estraniarsi da quel contesto. Un giorno viene addirittura sorpreso a sparare con un revolver sottratto a uno dei compagni della madre per festeggiare la fine dell'anno. La conseguenza è che viene trasferito in un riformatorio per circa 2 anni, anche perché il tribunale aveva riconosciuto la madre inabile alla crescita della prole. Da ciò nasce forse l'ansia d'amore che contrassegna la sua vita, che vedrà scorrere davanti a sé 2 mogli e moltissime relazioni. Anche in riformatorio, Louis Armstrong trova il modo di far musica. Entra a far parte prima del coro dell'istituto e successivamente della banda, dove inizia suonando il tamburo. Prende anche le prime lezioni di cornetta. Il merito è tutto del suo maestro, Peter Davis, che gli dà l'opportunità di studiare i rudimenti di questa sorta di succedaneo della tromba. La banda dell'istituto è molto amata dagli abitanti e gira le strade suonando melodie in voga all'epoca come la celeberrima When the Saints Marching In, che recuperata parecchi anni dopo diventerà uno dei suoi cavalli di battaglia. Uscito dal riformatorio, inizia a frequentare pub e locali nella speranza che gli si presenti la possibilità di suonare in qualche orchestra. In uno di questi vagabondaggi serali incontra Joe Oliver, considerato il miglior cornettista di New Orleans. Tra i due si instaura un ottimo rapporto, tant'è vero che Oliver, in procinto di trasferirsi, chiede a Kid Dory, altro celebre trombettista del jazz, di essere sostituito proprio da Louis. Solo dal novembre del 1918, incentivato dal lavoro sui River Boats, i battelli che navigano sul fiume Mississippi, Armstrong impara a decifrare le partiture, diventando in questo modo un musicista completo. Dopo qualche anno di questo regime non proprio riposante, nel 1922 si trasferisce a Chicago, lasciando una New Orleans che corrompeva sempre di più il suo gusto musicale, fino a rispolverare un vetusto e annacquato folklore. Ascoltiamo When the Saints Go Marching In.
Marching in, when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, now when the saints go marching by, yeah, I would like to hit numbers. Yeah, come Edmund Hall with his clarinet now. Be one out of the
Armstrong, in quel momento della sua maturazione artistica, stava invece seguendo un'altra strada, completamente diversa, improntata sul rigore polifonico delle linee musicali e per altri versi sul tentativo di conferire al solista un ruolo insieme egemone e integrato nel tessuto musicale. Fortunatamente viene ingaggiato da King Oliver nella sua Creole Jazz Band, nella quale ha la possibilità di proporsi come solista e di far spiccare l'estremo virtuosismo che ormai ha acquistato con il suo strumento. è infatti opinione comune di appassionati e storici affermare che Satchmo avesse inventiva, fantasia ritmica e melodica unita ad un impressionante volume sonoro e ad un inconfondibile timbro. Dopo una serie di tournée si arriva al 1924, anno particolarmente importante per Satchmo. Si sposa, lascia l'orchestra di Oliver ed entra nella big band di Fletcher Anderson, un colosso del jazz che disponeva di una delle migliori orchestre del tempo, zeppa di solisti di pregio. Come riprova del salto di qualità, Armstrong ha l'opportunità di incidere brani con Sidney Bechet, Bessie Smith e molti altri. Successivamente decide di intraprendere la carriera da solista. Registra Hot Fires ed Hot Seasons, trasformando così il jazz in una delle più alte espressioni della musica, con la sua tromba chiara e brillante, la sua voce sporca pescata direttamente dal fondo della gola. Ascoltiamo What a Wonderful World.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how can you do.
Da allora è solo un susseguirsi di successi, all'ombra però di alcune voci critiche che denunciano limiti e scadimenti del fenomeno Armstrong. Lewis viene addirittura accusato di essere uno zio Tom a causa dell'ambiguità verso i fratelli neri, ma proprio per la sua presenza carismatica contribuisce a rompere ogni barriera razziale, diventando una delle prime star di colore della musica. La sua vita, oltre ai concerti dal vivo e alle tournée, si arricchisce di collaborazioni, ad esempio con Zilmer Randolph, e comincia anche ad aprirsi al cinema, apparendo in alcune pellicole. Tra queste ne ricordiamo una, High Society, del 1956, di Charles Walters con Grace Kelly, Bing Crosby e Frank Sinatra, in cui il musicista introduce e conclude la prima e l'ultima scena del film. Diventato ormai un'icona, Louis Armstrong negli ultimi anni era certo diventato l'ambasciatore del jazz nel mondo, ma ha anche prestato la sua immagine ad una serie di eventi assai discutibili sul piano artistico. In quella fase della carriera, il maestro non era più in grado di prendere decisioni autonome, ma si faceva gestire da funzionari senza troppi scrupoli. Dopo questo triste declino, il re del jazz muore il 6 luglio del 1971 nella sua casa nel Queens, a New York. Ed eccoci al nostro appuntamento con i consigli cinematografici e bibliografici. Per chi volesse approfondire la vita del King of Jazz, questa settimana proponiamo un film ed un libro. Il film è Lewis, un film muto del 2010 su Louis Armstrong da giovane, presentato dall'Oberlin Conservatory of Music e dall'Oberlin College Cinema Studies Department. Lewis è stato scritto e diretto dal regista Dan Pritzker e girato dal premio Oscar per la fotografia Vilmos Zsigmond. Anche se letteralmente non è un film biografico, il film è incentrato sui primi anni di Armstrong nel quartiere Storyville di New Orleans, quando ricevette la sua prima tromba. Il libro invece è Louis Armstrong, Mr. Jazz, di Gildo De Stefano, pubblicato nel 1997 da Edizioni Scientifiche Italiane. Nel volume sono elencate tutte le tappe del trombettista di New Orleans, in un intercalare di cronologia storica e di episodi, di cui una parte solo ora si è venuta a conoscenza, grazie all'apertura del Louis Armstrong House and Archives di Flushing, a New York. Grazie per l'ascolto. Per chi volesse scriverci o mandare suggerimenti, ricordiamo la nostra pagina Facebook Messier Tussauds. Ciao!